Bentornati in studio, apriamo la seconda parte del nostro giornale con le notizie regionali e locali. È approdata oggi pomeriggio in aula la legge stralcio sulla fusione fra ANAS e CAS per dare vita a una società partecipata che gestisca tutte le strade siciliane. Lo scopo è quello di creare una centrale unica di appalto per mettere in sicurezza e ammodernare le strade, utilizzando i finanziamenti statali e probabilmente anche investendo i soldi chiesti ai siciliani come pedaggio. Il nuovo ente infatti potrà imporre il pedaggio su strade attualmente gratuite, come l'A19 Palermo-Catania, come lo scorrimento veloce Palermo-Agrigento o ancora la Catania-Siracusa. La norma, contenuta nel cosiddetto collegato alla finanziaria, è stata prelevata dall'enorme insieme di leggi e proposte perché è ritenuta urgente e importante. Ma prima di andare in aula per essere affrontata, la nuova legge deve passare al vaglio della commissione bilancio, che ieri aveva iniziato a discutere, ma finito con un nulla di fatto per l'assenza della maggior parte dei deputati. Oggi le presenze dovrebbero aumentare, ma il percorso appare tutt'altro che lineare. La commissione infatti ha già bocciato una volta quella norma e non si comprende perché mai dovrebbe approvarla questa volta. Non c'è alcuna modifica rispetto al testo originale, ha dichiarato infatti il presidente della commissione Vincenzo Vinciullo. Non c'è una relazione del presidente della regione, che pure sostiene che si tratta di una norma importante. Insomma, non c'è nulla che permetta l'analisi di questa norma. Questa mattina ho presentato in conferenza stampa all'ARS il disegno di legge con il quale, così come hanno fatto altre regioni a statuto speciale, si chiede la restituzione e la cancellazione del prelievo forzoso ai danni delle nuove ex province regionali siciliane. Lo dichiara l'onorevole Vincenzo Vinciullo, presidente della commissione bilancio e programmazione all'ARS. Come si ricorderà, prosegue Vinciullo, il governo nazionale ha pensato di sottrarre alle ex province regionali siciliane circa 1 miliardo di euro per ripianare il debito statale. Ma quest'azione di rastrellamento di risorse ai danni dei liberi consorzi di comuni e città metropolitane siciliane sta avendo effetti devastanti, tanto da costringere da qui a qualche mese tutte le ex province a dichiarare lo stato di default. Proprio per evitare il fallimento delle ex province e per impedire che condizioni ancora più drammatiche avvengano a danno dei lavoratori, ho presentato questo disegno di legge a cui hanno apposto la firma tutti i deputati del mio gruppo parlamentare. Sono state consegnate ieri alle segreterie dei comuni di competenza le liste dei candidati per le amministrative nei comuni Iblei che vanno al voto l'11 giugno. Negli Iblei si vota a Pozzallo, Chiaramonte, Santa Croce, Monterosso e Giarratana. Il numero più alto di candidati a sindaco si registra a Pozzallo, con due donne, Paoletta Susino e Antonella Giannone, e quattro uomini, Raffaele Monte, Pino Asta, Pietro Storniolo e Roberto Ammatuna. In tutto sono state presentate 14 liste con 12 aspiranti candidati, tanti quanti saranno i componenti del nuovo Consiglio Comunale. 4 candidati a sindaco a Santa Croce, 5 a Chiaramonte, 2 a Giarratana e 2 a Monterosso. Per quanto riguarda la provincia di Siracusa, invece, è Floridia la città con più candidati a sindaco, ben 8. 6 candidati alla poltrona di Avola, 5 a Melilli e 4 6 candidati alla poltrona di Avola, 5 a Melilli e 4 a Canicattini Bagni e Solarino. In questa tornata elettorale sarà applicata a tutto campo la nuova legge elettorale, che prevede un taglio netto del 20% del numero degli amministratori e dei consiglieri comunali. L'ARS ha inoltre reintrodotto il meccanismo che prevede, in caso di preferenza per un candidato al consiglio, l'automatica attribuzione al candidato sindaco collegato, prevista anche l'automatica elezione a consigliere del candidato sindaco che arriva secondo. Presentata una mozione a firma dei consiglieri comunali di Modica, Tato Cavallino e Alessio Ruffino per il ripristino del servizio di doposcuola e attività integrative presso le scuole dell'obbligo e per ridare un servizio essenziale a tante famiglie. Un servizio, spiegano Cavallino e Ruffino, tagliato dall'amministrazione comunale in questo anno scolastico e che ha creato non pochi disagi a tantissime famiglie che ne hanno usufruito a costo zero a favore del diritto allo studio dei propri figli. Dall'altra parte, lo stop del servizio ha penalizzato e mortificato i tanti doposcuolisti che in questi anni hanno acquisito professionalità e competenze nell'espletare questa attività, una decisione che ha trovato l'opposizione più volte manifestata e ribadita da parte del personale docente comunale, dei sindacati dei lavoratori, dei genitori, dei dirigenti scolastici delle scuole dove il servizio veniva svolto. La mozione, concludono, adesso impegna sindaco e giunta comunale ad istituire un tavolo di concertazione con i lavoratori, i loro rappresentanti, i dirigenti scolastici, le famiglie e i gruppi consiliari, al fine di trovare soluzioni condivise per ripristinare il servizio. L'assessorato regionale alla salute continua a sottovalutare le troppe emergenze della provincia di Siracusa, in particolar modo sul caso dei posti di rianimazione, soltanto 8 per il fabbisogno di un territorio di oltre 400.000 abitanti. A denunciare ancora una volta l'assessore regionale alla sanità, Baldo Gucciardi, e il deputato all'ARS del gruppo PID Grande Sud, onorevole Pippo Gennuso. Da troppo tempo siamo in attesa dell'entrata in funzione di rianimazione al Di Maria di Avola, dove sono previsti 8 posti, e dell'ospedale di Lentini con altri 6 posti. La responsabilità di questi ritardi inaccettabili, aggiunge Gennuso, non sono attribuibili all'ASP, ma al governo della regione, che non mette a disposizione i fondi necessari per aprire le 2 unità operative. Oggi gli 8 posti dell'Umberto I di Siracusa sono insufficienti e così continuiamo ad assistere ai trasferimenti di pazienti gravi da un ospedale all'altro. Se Gucciardi non è in grado di garantire la salute di tutti i siciliani, ne tragga le dovute conseguenze e passi la mano. Continua lo sciopero dei dipendenti del comune di Pachino, che da 3 mesi non ricevono lo stipendio, rischiando un vero e proprio dramma sociale, viste le famiglie coinvolte in questa situazione finanziaria che l'ente comunale sta attraversando. Nonostante i provvedimenti per alleggerire i carichi fiscali che gravano sulle famiglie, gli stipendi non arrivano comunque e la situazione degenera al punto da non poter nemmeno dilazionare le tasse per poter pagare agevolmente. Sul fronte politico, l'entourage guidato dal sindaco Bruno ha cercato in tutti i modi di coinvolgere tutte le forze politiche, anche quelle dell'opposizione all'interno del civico consesso, di approvare tramite un dialogo costruttivo il bilancio di previsione del 2017, in modo tale da poter garantire la stabilità dell'ente e la programmazione amministrativa. Una gestione più attenta e competente da parte di chi era preposto a vigilare avrebbe di sicuro evitato al cittadino l'incombenza di dover regolarizzare la propria posizione per ottenere il beneficio fiscale di 107 euro dalla spesa della mensa scolastica. È quanto dichiarano gli attivisti del Meetup di Rosolini sul diritto alla detrazione della spesa della mensa scolastica. Tale spesa per i contribuenti deve essere documentata mediante la ricevuta di chi fornisce il servizio, riportando nella causale l'indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell'alunno. Per quanto riguarda la situazione del nostro comune, continuano gli attivisti del Meetup, con la nuova gestione della mensa comunale si è in presenza di corrispettivi non nominali, quindi ricevute che non danno diritto ad alcuna detraibilità. Per poter detrarre i costi per la mensa scolastica, i cittadini interessati dovranno quindi richiedere all'impresa che gestisce il servizio un'attestazione che certifichi l'ammontare della spesa sostenuta, l'anno e i dati dell'alunno. Infatti, a seguito delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2017, tutti i contribuenti che hanno figli a carico che frequentano una scuola privata o statale, dell'infanzia o del primo ciclo di studi, che nel corso dell'anno 2016 hanno sostenuto tra le spese di istruzione anche le spese per la mensa scolastica, possono dichiararle nel proprio 730 del 2017 o MOD, con un beneficio fiscale di 107 euro. Il Meetup di Rosolini fa sapere che rimane a disposizione dei cittadini che hanno bisogno di assistenza al fine di ottenere la certificazione necessaria per detrarre la spesa sostenuta per la mensa scolastica dalla dichiarazione dei redditi. Rischio massimo per il G7 che si terrà a Taormina il 26 e il 27 maggio. Lo score di rischio tocca quota 100, la massima, e quindi la regione si è attivata per assicurare un piano sanitario all'avanguardia. Il piano, che partirà il 24 maggio e costa più di 500.000 euro di fondi regionali, è stato presentato all'assessorato regionale alla salute. A Taormina ci saranno 6 ambulanze con medico, 12 di soccorso, un elicottero, una tenda di decontaminazione, un'unità di biocontenimento e 4 posti medici avanzati. L'elisoccorso sarà a Calatabiano, presenti anche 5 ambulanze di rianimazione. Siamo pronti, ha detto l'assessore Baldo Gucciardi, ad attacchi chimici e biologici. Sono state analizzate tutte le possibilità. Per il G7 ci saranno anche 10 rianimatori, 16 medici di emergenza, 25 infermieri di emergenza, 60 volontari di protezione civile e altrettanti della Croce Rossa. La Polizia di Stato, Squadra Mobile e Commissariato di Vittoria ha proceduto a un controllo presso un'azienda che commercializza prodotti ortofrutticoli di Vittoria, unitamente al Corpo Forestale dello Stato e l'Ispettorato Antifrode della Regione Siciliana e all'Ispettorato del Lavoro. Il controllo aveva diversi obiettivi, tra gli altri quello di verificare la tracciabilità dei prodotti, la titolarità delle licenze e la regolarità delle assunzioni dei lavoratori. I militari hanno constatato infrazioni per circa 6.000 euro inerenti al lavoro nero, in quanto 2 dipendenti non erano mai stati assunti. Il titolare esibiva agli operatori di polizia documentazione attestante la tracciabilità dei prodotti, quindi per effettuare una verifica venivano sottoposte a controllo le serre del titolare, che aveva prodotto la certificazione dei prodotti. I prodotti ortofrutticoli erano effettivamente provenienti dalle serre di un cittadino albanese, ma all'interno dell'azienda agricola sono stati riscontrati numerosi illeciti, per circa 45.000 euro di sanzioni. Oltre all'assenza di alcune licenze, il titolare aveva impiegato i lavoratori come braccianti agricoli, quando invece questi si occupavano di lavorare i prodotti per la commercializzazione. L'ufficio del lavoro ha constatato che tali violazioni venivano perpetrate da 6 mesi per ben 32 lavoratori. Agenti della Polizia di Stato in servizio al commissariato di Ortigia, a seguito di controlli amministrativi effettuati ad esercizi commerciali, hanno denunciato PC, 67 anni, siracusano, per il reato di tentata frode nell'esercizio del commercio, in quanto deteneva prodotti ittici congelati non segnalati nei menu e scongelava i prodotti nel lavello dei servizi igienici adibiti al personale. Allo stesso è stata elevata una sanzione amministrativa pari a 3.000 euro. Arresti shock alle prime luci dell'alba ad Augusti e Floridia, coinvolti nell'operazione denominata Siracusao Meravigliao, dipendenti delle istituzioni comunali. Gli agenti del commissariato hanno dato esecuzione a 7 misure cautelari per avere favorito la concessione della cittadinanza italiana a stranieri che non avevano i necessari requisiti e per corruzione. Sarebbero 3 i dipendenti dello Stato civile ad essere coinvolti nell'operazione, una donna e 2 uomini. L'attività investigativa, avviata nell'aprile del 2016, poneva l'attenzione su un notevole anomalo flusso di cittadini brasiliani, riscontrato già dalla fine dell'anno precedente, i quali, dopo aver fatto ingresso in Italia in esenzione del visto per soggiorni di breve durata, così come previsto dalla relativa disciplina comunitaria, raggiungevano alcuni comuni della provincia di Siracusa e ottenevano in breve tempo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per poi richiedere il rilascio del passaporto. Tutto l'iter burocratico era gestito da Kleber Zanatta, titolare dell'omonima agenzia di sbrigo pratiche con sede a Siracusa. Dagli accertamenti sarebbe emersa un'organizzazione criminale con a capo Kleber Zanatta, che con la complicità della moglie Sabrina Dos Santos e del fratello Diego faceva ottenere la cittadinanza con la connivenza di impiegati comunali appositamente corrotti. I neocittadini italiani, approssimativamente 500, una volta ottenuto il titolo valido per l'espatrio, in numerose occasioni si dirigevano per espletare attività lavorativa verso altri paesi dell'Unione Europea, sfruttando lo status di cittadino comunitario. 2 furti in 10 giorni, quelli subiti dalla sede dell'Arid di Rosolini, un container all'interno dell'oratorio San Francesco del Cuore Immacolato di Maria. Nel corso delle 2 incursioni, i ladri hanno portato via una stufa, necessaria per riscaldarsi in inverno, un forno che serviva per svolgere il laboratorio settimanale di cucina, un frigorifero, un congelatore, lo stereo regalato dall'Interclub per Peppino Prisco, che veniva utilizzato per la musicoterapia, e dei palloni di cuoio che i ragazzi usavano per la ginnastica. «Sono tutti beni che ci sono stati donati da privati che hanno creduto nel nostro lavoro e lo hanno apprezzato», ha dichiarato la presidente dell'Arid, Sara Scarso, «e che per noi erano importanti per le attività che svolgiamo con i nostri 18 ragazzi. Tutti sanno che non riceviamo finanziamenti e svolgiamo la nostra attività gratuitamente. Chi ha rubato dalla nostra sede sa che ha fatto un gesto meschino contro dei giovani che hanno bisogno di quegli oggetti. Chiedo a queste persone se hanno un cuore di restituire il tutto». Bene, il nostro appuntamento con l'informazione termina qui. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che possono ascoltare la radio anche sul nostro sito www.radioram.it. Inoltre, il podcast di questo notiziario può essere ascoltato o scaricato in qualsiasi momento, sempre sul nostro sito internet, attraverso il banner audio e poi cliccando su Ram Notizie. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una buona giornata.